Parliamo di popoli indigeni, popoli tribali. Partiamo dalla definizione. Che cosa si intende per un popolo indigeno?
Beh, cominciamo a dire che una definizione accettata unanimemente da tutti non esiste, quindi è un po' difficile rispondere. Tuttavia, in generale, con il termine indigeno ci si riferisce agli abitanti originari di un paese, o meglio del paese in cui questi popoli vivono, oppure a persone che ci abitano da centinaia, se non addirittura da migliaia di anni. I popoli indigeni nel mondo sono almeno 370 milioni di persone, che corrispondono grosso modo al 5-6% della popolazione del nostro pianeta e si trovano in almeno 60 nazioni diverse. Hanno numeri che variano moltissimo, per esempio tra i più numerosi ci sono i Quechua, che sono 10 milioni, e invece tra i meno numerosi voglio citare a titolo d'esempio il cosiddetto ultimo della sua tribù. Si tratta di una persona che vive da sola in un angolo della foresta amazzonica nello stato brasiliano di Rondônia, che è una delle regioni più violente del Brasile, completamente circondato dal bestiame degli allevatori e dalle piantagioni di soia che hanno occupato il suo territorio. I popoli indigeni comprendono come sottoinsieme i popoli tribali, che sono tra i popoli indigeni coloro che continuano a vivere ancora oggi in comunità tribali da generazioni e sono circa 150 milioni. Sono popoli in gran lunga autosufficienti e comprendono una grande varietà di gruppi con stili di vita molto diversi in una straordinaria diversità di ambienti da un capo all'altro del nostro pianeta. Vivono tendenzialmente delle risorse del loro territorio, ovvero principalmente di caccia, pesca, raccolta, oppure di agricoltura e allevamento, però su piccola scala. E una cosa che li accomuna tutti, nonostante le grandi differenze, è il fatto che le loro economie, le loro culture si fondano sempre su una conoscenza molto, direi, intima e profonda delle loro terre, con cui mantengono veramente un legame vitale, inscindibile, sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista spirituale. Sono minoranze nella maggior parte dei casi, parlano una loro lingua, hanno sistemi sociali e culturali loro propri e questa è una cosa molto importante, si considerano e vedono essi stessi come distinti dalle società dominanti che li circondano. Questo fattore, cioè il fatto di autoriconoscersi come popoli indigeni o tribali, è previsto anche dalla definizione ufficiale che danno di loro le Nazioni Unite.
Questo forse li distingue dal concetto di nazione, il fatto di vedersi come entità autonome, da ciò
Sì, beh,
che.
diciamo che il fatto, quello che li distingue proprio da una nazione è il fatto di non avere sovranità nei loro paesi nel senso proprio tecnico e legale del termine, cioè sono cittadini delle nazioni in cui vivono come chiunque altro e come tali possono godere di tutti i diritti che hanno tutti i cittadini di quella nazione, ma non ne sono indipendenti e molto spesso in virtù di questa loro stessa classificazione subiscono purtroppo delle grandi discriminazioni. Dicevo appunto che sono minoranze, no? In alcuni paesi i popoli tribali sono addirittura delle piccolissime minoranze, ma in alcune nazioni possono arrivare anche a rappresentare la maggioranza della popolazione. Accennavo prima per esempio ai Quechua, no? Che costituiscono quasi la metà della popolazione del Perù e che insieme ai Quechua della Bolivia sono il popolo addirittura indiano più numeroso d'America. Nonostante questo, nel quadro politico dei paesi in cui vivono non hanno nessuna voce in capitolo. Addirittura il Quichua è la lingua ufficiale del Perù, ma è una delle lingue ufficiali del Perù, ma gli insegnanti si rifiutano di parlarla e i bambini vengono discriminati se la parlano fin dai loro primi anni di vita, insomma.
Ecco, abbiamo nominato la rappresentanza politica, il diritto alla propria cultura. Quali sono gli altri diritti negati a queste tipologie di popoli?
Gli vengono riconosciuti dei diritti particolari in quanto popoli indigeni, per esempio il diritto a vivere sulle loro terre ancestrali, il diritto a usare le loro risorse e il diritto a dare il consenso libero, previo, informato, per esempio su tutti i progetti che vengono sviluppati o concepiti sulle loro terre e che sono destinati ad avere un impatto irreversibile sulle loro vite. Tuttavia, questi diritti continuano ad essere negati. Oggi, a differenza del passato, esistono decine di leggi e di convenzioni che tutelano i loro diritti specifici, tra cui per esempio la Convenzione ILO 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che è un'agenzia delle Nazioni Unite, oppure per citarne un'altra importantissima, la stessa Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni dell'ONU, che è stata approvata nel 2007 dopo più di 20 anni di difficilissime negoziazioni. Tuttavia, ripeto, questi loro diritti spesso continuano ad essere violati nella totale impunità. Quindi nel mondo i popoli indigeni continuano a essere minacciati dal razzismo, dai furti di terra, dallo sviluppo forzato e dalle violenze genocida. Il furto di terra è un crimine riconosciuto dalla legge internazionale, tuttavia la corsa alle loro terre continua per profitto.
Cioè, poi il tema delle tribù incontattate, magari molti ascoltatori non possono non pensare che nel 2019 ci siano ancora tribù intere che non hanno mai visto altri esseri umani. Quante sono? Dove sono? E soprattutto verrebbe da pensare che bisognerebbe contattarle per farle rientrare nella civiltà, come si suol dire, è così?
Assolutamente no. La domanda è un concentrato che mi hai fatto, è proprio un concentrato di cose che non si devono fare. Intanto sì, è vero, oggi nel mondo esistono assolutamente più popoli incontattati di quanto noi stessi di Survival non pensavamo 50 anni fa quando l'associazione è stata costituita. Sono popoli incontattati nel senso non che non sanno dell'esistenza del mondo esterno, ma al contrario che hanno deciso di rifiutare ogni contatto con il mondo esterno per poter sopravvivere all'invasione delle loro terre, alle violenze genocide che nei secoli scorsi hanno estinto o decimato i loro parenti o tribù limitrofe. Quindi in qualche modo l'isolamento per loro è stata una scelta forzata nel passato che continua però ancora oggi in modo consapevole perché le stesse minacce del passato continuano a, diciamo, a pendere sulle loro vite anche oggi. Sono tribù di solito molto piccole che vivono delle loro terre, nelle loro terre in modo appunto imprescindibile. E una cosa che sicuramente è vera, perché lo dimostrano tutte le immagini che si riescono a scattare da loro da lontano senza disturbarli, è che nella maggior parte dei casi sono popoli in salute, le loro comunità sono vibranti, le immagini mostrano sempre uomini, donne e bambini forti, con case circondate da orti pieni di alimenti rigogliosi di cui cibarsi. Quindi quello che noi come Survival continuiamo a ripetere è la scelta di vivere in modo isolato, è una scelta che loro hanno dovuto fare per poter sopravvivere. Entrare in contatto con il mondo esterno costituisce ancora oggi una grave minaccia per la loro vita perché, per esempio, non hanno difese immunitarie verso le malattie più comuni da noi, come l'influenza e il morbillo, che potrebbero sterminarli nel giro di pochissimo tempo. Quindi decidere se, come e quando entrare in contatto con il mondo esterno deve rimanere una scelta nelle loro mani, perché potrebbe comportare la perdita di grandi vite umane.
Un'altra cosa contro il senso comune è che esista un conflitto di base tra la conservazione integrale di ambienti come la foresta amazzonica e la conservazione delle culture di questi popoli, cioè ci sono delle zone di conflitto che possono emergere.
Sembra un paradosso, anzi è un paradosso, perché non dovrebbe esistere assolutamente nessun conflitto tra la difesa dell'ambiente e la difesa dei diritti dei popoli indigeni. Perché? Perché, come l'esistenza stessa anche dei popoli incontattati dimostra, i popoli indigeni in generale sono i migliori custodi della natura. Grazie ai loro stili di vita molto rispettosi dell'ambiente e sviluppatosi in modo equilibrato rispetto ai loro territori, i popoli indigeni hanno saputo non soltanto difendere e proteggere la biodiversità dei loro territori, ma in molti casi ne sono addirittura gli artefici, sono coloro che la alimentano. Non è un caso che l'80% della biodiversità terrestre si trovi proprio nei loro territori, che per esempio le 200 aree a maggior biodiversità della terra siano quasi tutte terre indigene. Eppure cosa succede? Che nel momento in cui i loro territori vengono trasformati in aree protette o parchi, immediatamente i popoli indigeni che li hanno vissuti fino a quel momento ne vengono sfrattati o in altri casi perdono l'accesso alle sue risorse e la possibilità di praticare gli stili di vita che fino ad allora appunto ne mantenevano, ne permettevano l'autosufficienza, per esempio la caccia che improvvisamente diventa bracconaggio. La situazione è veramente molto grave perché dai parchi, dalle riserve del mondo vengono sfrattati in modo crescente sempre più popoli, si parla addirittura di diversi milioni di rifugiati della conservazione che o si ritrovano costretti a vivere ai margini dei loro territori in condizioni di estrema povertà o che addirittura perdono la vita dopo decenni di persecuzioni, torture e vessazioni. È una situazione intollerabile e paradossale perché i territori che noi dobbiamo proteggere hanno bisogno dei popoli indigeni perché molto spesso la loro presenza costituisce veramente la maggiore, migliore e più efficace barriera alla deforestazione e alla deforestazione. Quindi va sicuramente promosso un modello diverso di conservazione che mette i popoli indigeni al centro e alla guida della conservazione. Hanno sicuramente molto da insegnarci.
Quest'anno Survival festeggia il mezzo secolo, i 50 anni di attività. Le chiedo un bilancio che verrà portato anche ad aprile, il 27 aprile, al Villaggio per la Terra in un convegno dedicato proprio all'Amazzonia.
Sì, 50 anni. Survival è stata fondata nel 69, dopo la pubblicazione di un articolo straordinario del grande giornalista Norman Lewis sul Sunday Times inglese in cui venivano denunciate le atrocità inflitte all'epoca agli indiani brasiliani. Da allora noi abbiamo continuato a crescere, a espandere il nostro raggio d'azione fino a diventare oggi la più grande, anzi l'unica, l'unico movimento mondiale in difesa dei popoli indigeni e di tutto il mondo, con sostenitori che vengono da oltre 100 paesi del mondo e diversi uffici in Europa. Sono cambiate molte cose da allora perché all'epoca gli stermini di massa, le schiavitù, le epidemie e diciamo, i massacri dei popoli indigeni venivano considerati in generale come un prezzo doloroso ma inevitabile da pagare al progresso e allo sviluppo. Oggi invece finalmente sono sempre di più le persone che riconoscono l'inalienabilità dei loro diritti e il valore delle loro culture. Tuttavia, c'è ancora tantissimo da fare, soprattutto per sgretolare alcuni pregiudizi che costituiscono una delle minacce più gravi alla sopravvivenza dei popoli indigeni in tutto il mondo, ovvero quello che si tratti di popoli primitivi, di popoli arretrati. Un pretesto che molto spesso non fa altro che esporli ad abominevoli violazioni dei loro diritti umani e all'assimilazione forzata nella cultura o nelle economie dominanti. I popoli indigeni, al contrario di quello che appunto alcuni ancora pensano, non sono affatto arretrati, non sono primitivi, sono popoli per definizione contemporanei e moderni, proprio perché esistono oggi, qui e ora, come noi stessi, e le loro culture costituiscono dei patrimoni di conoscenza che possono aiutarci a risolvere alcuni dei problemi più grandi, delle sfide più grandi che ci pone oggi il pianeta, come quello appunto dei cambiamenti climatici, della protezione dell'ambiente. Noi stiamo facendo di tutto per far passare questo concetto e per garantire non soltanto il rispetto dei diritti umani dei popoli indigeni, perché è una questione fondamentale di appunto di diritti umani, ma per dimostrare che la sopravvivenza loro è anche nell'interesse di tutta l'umanità e non ci arrenderemo mai fino a quando non sarà così. Chiunque voglia approfondire la conoscenza della nostra associazione e partecipare alle nostre campagne o ricevere notizie sui popoli indigeni può visitare il nostro sito che è www.survival.it. Abbiamo veramente bisogno di aiuto da parte di tutti perché, come dimostrano i tanti successi che abbiamo raccolto nei nostri 50 anni di lavoro sul campo, la pressione dell'opinione pubblica è davvero la forza più efficace che noi possiamo usare per produrre dei cambiamenti concreti e ottenere il rispetto permanente dei diritti dei popoli indigeni. Per cui, insomma, informatevi e aiutateci, partecipate anche voi al movimento.